dominado por niños bonitos por hijos de papá. Dios, basta ya de mierdas light. Basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar.
¡No!
Solo quedamos nosotros, amigos míos. Todo el mundo es tonto o moderno.
¡Sí!
Somos mutantes, no pijos de playa ni maricones diseño.
¡Sí!
Estereotipos vemos a través de diferentes medios. El juego es que luego intentes parecerte a ellos. Vemos bello cuerpo según el criterio de una empresa que quiere que se vea, esté sujeta en tu cabeza. Un verano sin polera será tu objetivo. Juntar monedas para un nuevo auto deportivo. Somos testigos de cómo nos venden ilusiones. Preocupado de lo físico, no de las convicciones. Ves el éxito en el maquillaje, vestirse de traje, ser sumiso y obediente siempre frente al jefe. Horas estarás mirando tu reflejo en el espejo, borrando las llagas que te ha dejado el trabajo. Rompe la ropa que impone el orden y manda al carajo el jefe con un fuerte verde y grueso escupitajo. Sé solamente tú, no esa propaganda. Cuestionate la vida, por favor, pocos se salvan.
Somos feos, no tuvimos cuerpo de modelo. Somos altos y pequeños, somos gordos, flacuchentos. Nos vestimos en la feria, no hay marca que representa. No hay valor que tengan esas prendas.
¿Para qué te endeudas?
Fuera prototipos, son pa' tipos que se creen mijitos ricos. Usar lo que está de moda, eso nunca fue ser lindo. Quieres parecer pituco y si no tienen lloran. Después engordan comiendo hamburguesa en el McDonald's. Puedes ser bonita y tener poco cerebro, puede ser horrible teniendo tarjeta de crédito, pero la belleza no se compra, no se mira a simple vista, no es extravagante ropa. El capitalismo te vende la imagen, le ponen precio a tu persona pa' que se la gasten. En la sociedad de la bulimia comen de pura ansiedad hasta explotar, luego se vomitan.
No importa lo que vistas y no importa lo que comas, no puede ser original el que se ahoga entre las modas. Mira la sed con que devoran, la imagen que te ofrecen, ese ejército de monos que simplemente obedecen. Niños confundidos con deseos que enloquecen, normales que te estresen, tantas normas que deforman tu verdadero yo, que barrerás bajo la alfombra deponiendo estupideces y caretas que embrutecen. Mira cómo florecen los prejuicios que alimentan peinado y disfraces de una generación de mierda, que más que en su experiencia creerán lo que le cuentan al momento de escoger la pega en la que lo revientan. Pero a ti que no te irrite que las masas solo imiten y limiten su opinión a lo que la farándula repite. Todos vamos de culpables aunque algunos no lo admiten. Si hay dieta envasada solo deja que te exciten.
Disfrázate de punk o de rapero para que nadie dude que tú eres callejero.
Prodúcete, lúcete, busca tu modelo. Que ahora hasta los hippies compran la ropa al imperio.
Ahorcate con la corbata, usa taco y destrúyete las patas.
Peínate con laca, cómprate perfumes, como imbécil gasta plata.
Compra la belleza, opérate la cara, que nosotros seguiremos siendo ratas.
Y es que te inculcan prototipos de belleza. Ser presentable para el gusto de la empresa. Mujeres bien delgadas, con vaginas afeitadas, como si fueran más ricas,
carreteando maquilladas.
La burguesía y sus clínicas privadas. Las niñas recibiendo unas tetas de mesada. Y es el criterio de belleza occidental que se mete en nuestras mentes como pauta cultural. Y es el mercado el mayor beneficiado. Ropa cara que fabrica puros niños explotados.
El pobre aburguesado
comprando ropa de marca, sometido por la moda y el sistema del patriarca.
Romper el molde estético de la moral, hacer pollo del sistema, yo prefiero verme mal.
Y ahí con ser bonito camino fumando pito. Y si me porto como el pico,
para romper estereotipo.
Debes ser exitoso, el cerdo más jugoso. Viajar por el Caribe en crucero es asombroso. Leproso, te mirarán como un marciano. La mierda más hedionda que circula en el pantano. Debes perforarte el ano, pintarte los labios, las cuicas de las condes y a vacilar en Vulcano. Anarcocristiano, neonazi, pacifista, juntos de las manos posarán en la revista. Mientras las vacas se comen el planeta por la compra de ese pollo gratis, opérate las tetas. Deberías ser atleta. ¿Qué pasó con la dieta? Internet de José Sante a un millón de proxenetas. Los prototipos directo a la papelera. La moda y la TV te mantienen con la pera. Auténtico del pensamiento libre, cultiva tu actitud, mantente incorrompible.
Nacen estereotipos del absurdo por cada segundo. En este mundo nauseabundo haciendo dietas, obsesionados para balancear el peso, maquillados, disfrazados en exceso.
Las vitrinas te preguntan,
¿cuál es tu precio?
Ocho, el comercio en ti ya encontró el queso para derrochar esfuerzo, aparentando frente al resto ser el perfecto, pero nuestra existencia ya es un defecto.
Mira tu reflejo en el espejo, asume todo tu complejo. Te adoctrinan desde broca la familia y el colegio. Egocéntrico, soberbio, preocupado de los estético, sintético, mientras el consumismo te consume por completo.
Eres enfermo,
nadas en tu baba alimentando tu alter ego. Te avisamos, mosca, bilposero, un accesorio del sistema y de tu cuento. Mantente despierto.
Disfrázate de punk o de rapero para que nadie dude que tú eres callejero.
Prodúcete, lúcete, busca tu modelo. Que ahora hasta los hippies compran la ropa al imperio.
Ahorcate con la corbata, usa taco y destrúyete las patas.
Peínate con laca, cómprate perfumes, como imbécil gasta plata.
Compra la belleza, opérate la cara, que nosotros seguiremos siendo ratas.
Insomma, mi sembra un ottimo inizio. Allora, apriamo questo microfono ormai da tanto atteso. Così, non so bene che nome gli si può dare questa cosa. Ma non lo so, non mi viene. Comunque, negli studi, come sapete, marmotta se nel bar che stasera saranno al Forte Prenestino.
Hola, 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 hola.
Un sueño que se pone en realidad después de tanto escucharlo por esta radio, ¿eh? Ya lo conocen un poquito.
Ciao, ciao.
Già li conoscete un po', insomma, in questa radio passano e poi insieme a me si materializza pure un'altra voce. Vieni qua, fatti sentire in diretta che ti sentono sempre dal telefono.
Maricihueo!
Ecco, da lontano arriva l'urlo dalla Patagonia.
Maricihueo!
Chiaramente Maricihueo è un po' la parola che unisce tutto qua, eh? Io conosco Marmotta tramite la rete mi fa conoscere tutta una serie di cose e arriva in questa radio. E allora andiamo per ordine, perché qui le parole oggi le diranno un po' tutti. Io empezaría por los Marmotta, sì, mi botto, si offende. E così comincerei a parlare con i ragazzi e a contarnos un poco chi son, come nasce los Marmotta. Ya son 10 años, no?
Vale,
chi sono? Sono 10 anni, tu
europeo. Son 12 años tocando ya. Bueno, Marmotta nel bar nació como una idea de usar el rap como una herramienta, no como una herramienta de música, de hacerse famoso, de tener una gran banda, sino como una herramienta de comunicación, ¿no? Para comunicar, bueno, el terrorismo de Estado, tanto en Chile como en el mundo. E nada, pues para que sea un arma en realidad, más que solo música.
Quindi giustamente 12 anni che vanno in giro Marmotta se nel bar, che nascono come così un progetto che vuole usare il rap come un mezzo, quindi come uno strumento non per farsi un gruppo molto figo e fare la fama, ma invece proprio uno strumento molto adatto per denunciare il terrorismo di Stato in Cile, ma anche in tutto il mondo, e comunque come grande mezzo per denunciare comunque le ingiustizie sociali, quello che accade. E mi sembra eso es por lo que nace el rap en su verdad, no? En su base.
Claro, porque en realidad nosotros siempre fuimos de la contracultura punk. En realidad nosotros nunca nos movimos en un entorno rapero o nunca escuchamos rap en realidad. Pero el rap era tan fácil de hacer de bajo presupuesto, donde no tenías que tener un instrumento, donde no tenías que ir a un gran estudio carísimo, donde te cobraban un ojo de la cara por grabar un tema. Estaba la posibilidad de poder comprarse un micrófono en nuestra casa, hacer nuestras pistas y poder lograrlo de esa manera. Y fue en un periodo en donde empezó esto de los home studios, de los estudios caseros, donde los cabros que hacían música y no tenían la posibilidad de poder grabarla, empezamos a piratear programas, a comprar micrófonos, a pasarnos la información, mira, así se ocupa, así se hace. Y bueno, así tanto como Marmotta en el bar y un montón de bandas en ese entonces, se nos dio la posibilidad de poder grabar nuestros temas con un sonido de calidad decente e che saliera la luz, no?
Chiaro, quindi loro hanno sempre appartenuto alla scena punk, si sono sempre, la musica che hanno ascoltato è sempre stata quella, il loro mondo di riferimento, non sono mai stati dei grandi ascoltatori di rap, però il rap era sicuramente un mezzo immediato, intanto era una musica che tu potevi fare senza dover pagare uno studio di registrazione, senza dover avere uno strumento, e era anche un periodo dove nascevano gli home studio, ovvero a casa con un computer, con un mixer, con pochi soldi, un microfono, ci si poteva fare la propria base, si poteva costruire la propria base, si poteva cantare, si poteva tirare fuori un pezzo di un buon prodotto, di buon livello, senza però doversi svenare e anzi spesso senza dover spendere soldi, e quindi imparare anche a piratare i programmi, perché questa è un po' la scuola, il do it yourself, quindi piratare programmi, scaricarli e scambiarsi informazioni su come funzionano le cose, quindi mi sembra tutto molto orizzontale, insomma.
La idea también era transmitir la rabia del punk, porque nosotros, como dice mi compañero, nos movíamos en el ambiente punk. La idea era transmitir esa rabia del punk, un mensaje libertario, transmitir nuestra rabia. Nuestra idea era no solamente denunciar la injusticia, el terrorismo de Estado, la herencia de la dictadura, la violencia de la policía, sino que también burlarse de la sociedad de una forma... De que Marmotta, muchos amigos nos decían y amigas nos decían que aparte de la rabia, daba risa, ¿no? Como estos personajes que se burlan de la sociedad, imitar a estos típicos prototipos de ciudadano común, sumiso, que simplemente reproduce el discurso oficial. Entonces ahí viene como esta mezcla rap-punk.
No. Ok, e oltre a questo, oltre che denunciare, proprio per la loro genesi punk, volevano riuscire a mettere nel rap la rabbia del punk, quindi questo modo rabbioso che è proprio del punk, e denunciare non solo l'ingiustizia sociale, ma riuscire a trasmettere anche quel modo un po' ironico, un po' dissacrante, che ha molto, viene molto dal punk, e quindi appunto la marmotta, no? È molto questo, gli dicevano gli amici e le amiche, gli dicevano riuscire a tirare fuori quell'ironia che prende in giro anche non solo le istituzioni, ma anche quel popolo sottomesso e piegato, gli zombie di tutti i giorni, quelli che chiamiamo noi, e la marmotta era anche appunto quel animale che un po' prende in giro, no? Quindi così, che con ironia e cinismo prende in giro anche la società, oltre che le istituzioni, la società piegata al sistema, appunto.
Claro, bueno, y aparte Marmota en el Bar nace en el contexto de la, del movimiento estudiantil. Nosotros justo ya, bueno, los primeros años de Universidad del Petigo, y veníamos también de la escuela de los, de los primeros movimientos estudiantiles del 2006. Eran nuestras primeras protestas fuertes, donde nos enfrentábamos con la policía. Había fuego, había rebeldía, más encima con nuestra edad, a esa edad del colegio uno ya está con la rebeldía full. Entonces también nos pillamos con todo este contexto y fue como todo, se fue un engranaje y funcionó.
Quindi erano anche gli anni in cui loro, nel 2006 c'è stato un fortissimo movimento studentesco, erano gli anni in cui loro appunto, Petigo, i primi anni di università, e quindi è stato un meccanismo che ha coinvolto tutto insieme, riuscire a portare la musica, anche la rabbia di quello che era il movimento studentile, quindi gli scontri con la polizia, insomma, se andate a vedere in quegli anni ci sono stati gli scontri pazzeschi, e quindi quella rabbia da mettere nella musica è proprio un ingranaggio che è partito un po' tutto insieme.
Claro.
¿Y cómo eligieron el nombre? O sea, eso me da mucha curiosidad.
Mira, es una historia bien particular. Es una historia bien particular.
Sí, se puede contar.
No, sí, claro. Es una historia bien particular porque, bueno, nosotros cuando chicos siempre nos juntábamos en una pieza a fumar marihuana y a ver tele, a hacer tonteras. Y entre todas esas tonteras estábamos viendo un programa de estos de animales. National Geographic.
Animal Planet.
Animal Planet. Y justo estaban hablando sobre la marmota. Que la marmota, tanto el macho como la hembra, son del mismo tamaño, no son depredadores, viven en cierta igualdad, digamos, en, entre comillas, en anarquía.
Ok.
Entonces, de ahí salió. Bueno, de ahí supimos que la marmota era una rata gigante y también nos sentimos identificados en ese sentido. Y en el Bar, bueno, salió de una canción de...
De Cagas.
De Cagas, que es donde canta Evaristo de la Polla Record, que dice neonazis en la calle, neonazis en el Bar, y ahí salió marmota en la calle, marmota
en el Bar. Era un chiste de pibes de esa edad,
de adolescentes.
Sí, sí. Y después, cuando dijimos, bueno, hagamos una banda rap, ¿cómo le ponemos? Y como nunca fue un plan a poner algo serio, una banda que nunca pensamos que íbamos a tener disco, íbamos a venir a Europa, le pusimos Marmotas en el Bar.
Claro.
Beh, chiaramente gli ho fatto una domanda su come nasce questo nome, quantomeno particolare, le Marmotte nel Bar, e quindi mi dice che in quegli anni giustamente passavano i pomeriggi chiusi in una stanza a farsi le canne, e quindi ipnotizzati a vedere programmi di tutti i tipi, tra cui appunto National Geographic, in questo caso Animal Planet, dove scoprirono, vedendo questi documentari sugli animali, che le marmotte intanto erano dei grossi topi e che quindi loro si sentivano abbastanza identificati in questo animale, orgogliosamente punk, e scoprono anche che le marmotte comunque hanno un modo di vivere molto egualitario, molto comune, il maschio e la femmina hanno la stessa forza, la stessa dimensione, e vivono in modo piuttosto anarchico, e quindi insomma decisero per la marmotta. E nel Bar viene invece dal cantante La Polla Record, che appunto altro grande gruppo punk, che invece canta appunto, tira fuori questo ritornello di questa canzone, sì, e quindi gli è caduto a pennello le marmotte nel Bar. E questo chiaramente, come dice Petigo, è un po' di questi giochi che si fanno così da pischelli, che però poi mai avrebbero pensato che sarebbero stati un gruppo che avrebbe fatto dei dischi e avrebbe fatto un tour europeo, e quindi mai avrebbero messo un nome serio, e così nel cazzeggio è uscito Marmotta se nel Bar. Ma è tutta, no, perché anche le copertine dei disco, no? Lo disco sempre dalla marmotta loca.
Portata, claro, la marmotta, sì, liberandosi, quemando alguna ciudad, quemando algún policía. Bueno, y en realidad con el tiempo, después de que Marmotta en el Bar haya sido una broma y todo, nos dimos cuenta que en realidad, más que una herramienta de comunicación, era una herramienta de solidaridad. Cuando comprendimos que la música era un arma, llegaba a las personas, se sentían identificadas, comprendimos que Marmotta en el Bar era más que una banda, que una talla, que en realidad era un arma de solidaridad. Cuando empezamos a solidarizar con grupos anarquistas, con gente que está presa, con el pueblo mapuche, ahí uno le encuentra el significado de lo que es la banda, que es más allá de una banda, sino es solidaridad pura. Certo. Esa es la idea.
e soprattutto poi rendersi conto che oltre a questa fissa di pensare che poteva essere un'arma, che poteva essere un mezzo, capire perché la gente l'ascoltava e si trovava identificata, che quindi poteva essere uno strumento enorme di solidarietà e quindi far riconoscere nei propri testi le persone e quindi solidarizzare appunto con i prigionieri politici e con la lotta mapuche e quindi rendersi conto che la loro banda stava diventando un enorme mezzo di solidarietà e di appoggio delle lotte. E questo è perché sì, claro, no? I subtesto sono una cosa scalofriante, o sea, no hay un testo che a Ungel Mastironico tiene mucha politica, no? Claro. Loro comunque hanno dei testi permeati proprio, non ce n'è uno, anche lo scherzo più scherzo che fa ridere è una battuta che aveva molto a che fare con la politica. Io creo eso también por, bueno, por lo que la sociedad, por lo que usted han vivido, ¿no? En la descripción del grupo está lo que se traen de su familia, de la historia de su familia, claro, bajo la dictadura,
somos,
¿no?
Nosotros somos los ambos somos hijos de personas que fueron víctimas de la dictadura de Pinochet. Tanto la mamá y el papá de Jock como mi mamá y mi papá fueron militantes de izquierda, fueron reprimidos, sufrieron torturas. Entonces nosotros crecimos con ese trauma transgeneracional como de hijos de la dictadura, no solamente por la vivencia de la violencia, por nuestros papás, mamá, sino que porque nosotros vivimos el modelo democrático instalado por la dictadura. O sea, la democracia hoy en Chile no es más que la continuación política del proyecto de la clase dominante que empezó a partir del 73. O sea, los militares del 78 dijeron que el 89 se iban. O sea, ya estaba todo cuadrado.
Estaba todo escrito,
estaba la constitución hecha, todo privatizado. Por lo tanto, ya nosotros vivíamos toda esta fase de la alegría, que se le llamó, ¿no? La alegría ya viene, con después de la dictadura que decía.
Todavía la espero.
Todavía la estamos esperando.
Bueno, porque le ho detto appunto loro nella descrizione del loro gruppo, appunto dicono che non potevano essere altrimenti, visto anche il fatto che appunto le loro famiglie sono hanno i genitori che sono stati direttamente coinvolti nella repressione e tortura della dittatura e quindi non solo loro si occupano di questo proprio per questa questione diciamo transrelazionale, quindi di passarsi questi traumi e queste storie di vita, ma anche perché comunque la dittatura aveva già pianificato quello che sarebbe stato dopo la propria caduta, quindi hanno detto nell'89 noi ce ne andremo, però nel 90 quando è stato, però avevano già pianificato tutto quello che ci sarebbe stato dopo, quindi quella che è stata millantata come l'allegria che sarebbe stata dopo la dittatura, che loro giustamente dicono ancora la stiamo aspettando, con la dittatura già era stato privatizzato tutto, già tutto quello che si poteva distruggere era stato distrutto, quindi questa allegria chiaramente ancora si aspetta e chissà se arriverà, giustamente dice. Questo è anche quello che noi cerchiamo di raccontare quando parliamo della lotta mapuche, ma anche cerchiamo di trasmettere un po' quello che è il Cile tramite appunto i racconti di Geraldine, quando parliamo della nostra lotta contro l'acqua, contro la privatizzazione dell'acqua, e usiamo certi paesi come emblemi, no? E quando io cerco di ricordarvi che imparare ad ascoltare un po' tutti nelle loro variabili probabilmente ci avrebbe fatto riflettere parecchio tempo fa, no? Rispetto a tempi in cui adesso con tante parole si sentono tanto vento, ecco, non aggiungo altro, sempre polemica. Bueno, muchacho, che vamos a escuchar. Siempre de... Allora, chiaramente, loro hanno fatto 5 discos.
Sì, 5 discos.
Questo è il quinto.
5 discos, il primo è Che viva l'anarchia,
nel 2011.
El segundo es Realidad Inflamable, volumen 1.
2012.
El tercero es Nos deben una vida.
2014.
El cuarto es Realidad Inflamable, volumen 2.
Locura
y el quinto.
Con conciencia del 2016.
Sí. El quinto, el Amanecer de los Coipos.
De este año, 2019.
Ok. Ahmed Nos deben una vida. Yo lo sé que no es de último, pero me pone loca.
Es, ¿no?, el clásico de nosotros, sí, dicen mucho.
Sí.
Es uno de los que más. Ha gustado y es el único disco en que somos tres.
Ok, el único también... disco en que son en tres. ¿Quieren contar? Allora, no, perché io sto dicendo che appunto ci hanno fatto la lista dei loro dischi preparatissimi e io però adesso vedendo che non è di quest'ultimo disco, però Nos deben una vida es un disco excepcional y la canción es increíble, ¿no? Y allora, como todo no entiende el español, ¿quiere contar un poco? Porque tiene un texto muy largo y ¿a qué se refería? Una vida, claro, la dictadura, imagino, ¿no?
Yo creo que va más allá de lo de la dictadura. Yo creo que esa frase Nos deben una vida es como algo muy amplio y que abarca no solamente a los anarquistas, sino que a todo el pueblo mapuche, a toda la gente que de alguna forma, a la gente normal, de que no tiene ideología y que es explotada y que todo el día va a su trabajo, a la gente que se transporta hacinada en el transporte público, que el público no tiene nada, que es privado, a esa gente, como a la gente que le han robado su vida trabajando y que no ha podido vivir su emoción y vivir sus sueños por estar amarrado, apresado a un sistema de producción capitalista que
exactamente, o sea, no solo la dictadura, pero también todo lo que son las víctimas del sistema.
Exacto. Eso era, entonces nos deben una vida. Y era un poco en homenaje a David Correfer, que es un muy...
De hecho, lo sale en el disco que es Memoria de él.
Memoria de David Correfer. Un muy amigo de nosotros que se suicidó, a mi opinión, por razones políticas, no aguantó la alienación del sistema, también cosas de él, traumas, qué sé yo. Se suicidó y él ocupaba un gorro con un parche que decía nos den una vida. Claro. Lo ocupaba mucho. Entonces después pues, se murió y ese disco lo que hicimos era un homenaje a él, entonces también...
Ok, giustamente, insomma, questo nome gli si è mosso anche per la storia del loro amico che si suicidò, secondo loro appunto anche grazie un po' al sistema alienante, alla pressione, lui era impegnato politicamente, probabilmente anche al senso di oppressione che sentiva, no? E di alienazione. E con la morte di questo compagno poi loro hanno deciso anche di fare questo tipo di analisi e quindi di chiamare così il loro disco. Queremos escuchar, no sé, ¿qué vamos a escuchar? Esa compro de Stango, ¿no? Otra, o si no, dime esto ahí.
Me gustaría escuchar un tema del Nos den una guía, un tema que se llama Memoria de un genocidio.
Que bueno, que
va en dedicación a toda la gente que fue víctima en la dictadura, incluyéndonos a nosotros y a muchos hijos de la dictadura que andan por ahí. Y bueno, es un tema muy significativo. Yo creo que tanto yo como el Petico lo escribimos pensando en nuestros viejos. Y nada, po.
Y en todos los represores y agentes de la dictadura que siguen encubiertos y libres caminando por las calles.
Ahí no la encuentro. ¿Cómo es? A ver.
Memoria de un genocidio.
Ah, sí, Memoria de un genocidio. Acá está. A
ver. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado...
Quindi delicata, non solo, insomma, una canzone importante per loro, dedicata non solo ai loro familiari, ma chiaramente, insomma, alle vittime di questo genocidio, hanno una vita, appunto, il disco del 2014.
Lo stava precipitando il governo marxista di Salvador Allende.
El golpe no empezó el 11 de septiembre, comenzó cuando ganó la UP y Allende. Yanquis controlaban a tenientes, patrañas económicas negando el pan para toda la gente. El presidente nunca quiso defenderse, por eso una mañana nos tiraron balas en el vientre. Esta es la historia que vamos a contar, esta es la verdad, la dictadura militar.
Voy a poder te trillar, ¿eh?
Con su propia prepotencia, encarcelando a todo el que tenga la conciencia, matando, torturando policía secreta, violando a los humanos con su puta metralla. Galleta. Dando cara estaba al frente, estaba el MIR. Como olvidar al Pop y sus ganas de destruir. Pero lo que hicieron con nosotros fue masacre. Nuestros familiares torturados pa' la sangre. Cuánto detenido, cuánto desaparecido, cuánto hijo de puta vivo sin haber tenido su castigo. Desde la Francia la victoria ni perdón ni olvido. Desde mi cora odio eterno de este resentido. Maldigo a tanta hipócrita que no tiene memoria, dejando a los burgueses escribiendo nuestra historia. Así introducieron el capitalismo, mis padres me contaron de ese genocidio.
Deja falta que te dicen que no puedes opinar, porque tú nunca viviste en dictadura militar.
Lamento confirmarle que no es un tema de edad, pues la muerte y el modelo nos cagaron por igual.
Y aunque la historia la entierren en el olvido, se ven las consecuencias en un país muy deprimido. Por los 17 años que tuvieron el poder, por los muertos y esas balas que se van a devolver.
La dictadura comenzó el 71, con la persecución de la UP al Bob por no querer vender el culo. Hacia el 73 llegó el golpe más duro, el genocidio del pueblo, pero nunca de nuestro orgullo. Impusieron toque de queda en todos lados, las radios y los diarios fueron censurados. Pero a los pobladores nunca silenciaron, ya que siempre dieron cara y lucharon. Así comenzaron a desaparecer presos políticos, la caravana de la muerte. El abuso de poder se empieza a expandir, mientras la tristeza cada va más fuerte. En el 74 se crea la DINA para detener, exiliar, torturar, asesinar familias, con el auspicio económico y armamentista de los gringos y de la CIA, para con impunidad matar a sangre fría. El 75 los Chicago Boys aplican el no liberalismo. Así llegó el 78 con la CNI, la misma mierda igual que Cristo. El Frente y el Mierda van batalla todos los días, nunca dieron la lucha por perdida. El 80 la constitución de Jaime Guzmán abre una nueva herida, la educación. En el 85 acribillan a los Vergara y en 90 finaliza falsa democracia. Deja falta que te dicen que no puedes opinar, porque tú nunca viviste en dictadura militar.
Lamento confirmarle que no es un tema de edad, pues la muerte y el modelo nos cagaron por igual.
Yo
aunque la historia la entierren en el olvido. Se ven las consecuencias en un país muy deprimido.
Por los 17 años que tuvieron el poder, por lo muerto y esas balas que se van a devolver.
Y es el proceso que empezó en 73. Militares y oligarcas recuperan el poder. De que fue Allende el que no quiso otra salida, respetando el marco normativo de la burguesía. Cordones industriales gritaban guerra civil, y fue Allende el reformista el que los quiso reprimir. Y así llegó la dictadura militar, instalando su puto proyecto neoliberal. Milicos entrenados por los Estados Unidos, educados, limitados, siempre frente a un enemigo. Su golpe militar no podían esperar, reprimiendo el proceso de insurrección popular. Formaron la DINA y después la CNI, la mejor gente asesina defendiendo a su país. Y fue la prensa principal protagonista, encubriendo el exterminio del ejército fascista. Y así también como empezó la resistencia a la violencia de grupos de inteligencia. El mire junio de 1980 dando cara, ajusticiando al cerdo teniente Roger Vergara. Y es que también recordamos la acción insurreccional. Bienvenido el asesinato de Jaime Guzmán. Y me pregunta si es que puedo perdonar, recordando las torturas a mi padre vi llorar.
Viejas fachas que te dicen que no puedes opinar, porque tú nunca viviste en dictadura militar.
Lamento confirmarle que no es un tema de edad, pues la muerte y el modelo nos cagaron por igual.
Y aunque la historia la entierren en el olvido, se ven las consecuencias en un país muy deprimido.
Por los 17 años que tuvieron el poder, por lo muerto y esas balas que se van a devolver.
A poner bueno.
Va bene, qui gente che balla, gente che ride, gente che fa le foto. Questi non si tengono fermi, tocca le galli. Comunque, va bene, questo per dirvi che stasera dovete venire al Forte, chiaramente, a sentire Marmota nel bar, a sostenere, a vedere le starete mapuche qua, che insomma, mica capita spesso, tipo un anno che non ci vediamo, ecco. Allora, Joker y Petigo, estos son los nombres de estos criminales. Como noi altri.
Sobrenombres.
Sobrenombre, claro.
No son los institucionales, pero
pues.
Quiero aprovechar de mandarle un saludo a todos los cabros de Chile que estén escuchando. Y en especial a todas las radios comunitarias que trabajan en distintos territorios. Dale, con la contrainformación.
Claro, saludo a la Paula de Rancagua que nos está escuchando y que se moviliza ya a una radio feminista ya en Rancagua.
Saludo, compañera. Dale, perché chiaramente, insomma, sapendo che oggi venivamo qua è scattato un ponte che con l'orario veniva benissimo, e quindi stanno salutando tutta una serie di radio che intanto stanno rimandando il nostro segnale, tra cui appunto l'ultima mi fomento, questa radio di Compagna. Quindi un saluto particolare. E pare sentan loco, però hasta son serio, hasta scriven libros, no? Dico, sembrano due matti, ma sono riescono addirittura a essere così seri che addirittura uno ha scritto un libro. Hasta muy interesante, no mentira, è anche molto interessante, di cui mi sarebbe molto piaciuto organizzare un dibattito, un incontro, un confessionale. E, bueno, Petigo, ¿cómo se titula tu libro?
Bueno, mi libro es...
Acércate un poquito más, yo, bájate.
La primera versión de este libro es mi tesis de pregrado. Yo estudié licenciatura en Historia. Ajá. En una universidad que se llama ya Academia de Humanismo Cristiano, que de cristiano no tiene nada. Yo creo que el 100% de la gente que estudia ahí es atea, pero tiene ese nombre porque fue fundada en dictadura. La fundó el cardenal Silva Enrique, que era un cura que velaba por los derechos humanos, y era en verdad era un centro de estudio de marxismo, pero no le podían poner ese nombre,
claro,
por razones obvias, ¿no? Y se llama Academia de Humanismo Cristiano. Ahí estudié yo con un enfoque muy crítico, con mucha teoría marxista desde la historia, y más mi ideología anarquista que yo llevaba previamente, me llevó a canalizar mi enfoque en los estudios de la violencia política en el periodo actual, o sea, siglo XXI.
Digamos. Ok. Allora, diciamo, la prima edizione di questo libro è stata la sua tesi di prelaurea. Lui ha studiato in questa Accademia di Studi Storici Cristiani.
Accademia di Umanismo Cristiano.
Di Umanismo Cristiano, che tiene a sottolineare che di cristiano non ha niente, chiaramente in quegli anni non si poteva. Era una scuola dove lui pensa che il 100% della gente che studia e insegna comunque sono assolutamente atei, e che era, diciamo, di formazione piuttosto marxista, cosa che al tempo non si poteva dire, motivo per cui invece gli è stato dato questo nome. Quindi lui lì, diciamo, ha trovato un po' il suo obiettivo. Lui è arrivato già con la sua formazione anarchica, in un humus molto di studi marcatamente marxisti, e questo l'ha aiutato molto a fare un'analisi che poi ha portato a fare questa tesi e poi a sviluppare la tesi. Ok. E quindi a sviluppare il suo studio su quelli che sono stati il rapporto tra i movimenti politici del XXI secolo, e claro, in questa ultima parte, diciamo.
Y bueno, después escribí una segunda versión más arreglada, la arreglé y la saqué en formato físico. Y bueno, específicamente el texto se llama Bailes petitorios o piedras y capuchas, contradicciones político-ideológicas entre sectores insurreccionales e institucionales en las protestas callejeras en Santiago de Chile entre el 2006 y el 2014.
Título un poco largo. Un nombre cortito.
Es que uno es el título.
No, claro,
Bailes petitorios o piedras y capuchas, sí, es el título, lo otro es la bajada.
Vabbè, certo, poi ne ha fatto una seconda revisione da cui è uscito proprio, l'ha pubblicato proprio in forma anche di libro, e il titolo è petitorio, come lo traduco? Petitorio,
è come...
se qualcuno ci vuole suggerire
per la buona
petizione al governo.
Sì, ok, allora Balli,
vamos, se puede,
non mi
se
viene
puede
il termine, però lì sai quando si fanno le cose di firme? Per le richieste al governo, come si dice? Le petizioni.
Petizione.
Balli, petizioni o pietre e cappucci, cappucci, contraddizioni politiche e teologici tra settori insurrezionali e istituzionali nelle proteste in strada a Santiago del Cile dal 2006 al 2014. Perché él habló del 2006, no? Empieza la grande, nel 2006 inizia un enorme movimento studentile in Cile, potentissimo, ne abbiamo parlato anche tanto, c'erano dei compagni e delle compagne in Cile, ne abbiamo parlato tanto. E perché questa fece, explícanos un poco, no? Nel 2006 esplota ese movimento studentile terribile, y se conecte también con otros sectores, ¿no?
Claro, y bueno, coincide también con la generación de hijos de la dictadura. O sea, el 2006, el movimiento secundario, son chicos de 14 a 19 años.
Y son los hijos
de la dictadura, claro. Y que estábamos viviendo todo la educación de Pinochet, que es una educación profundamente privatizada, con mucha diferencia entre la educación para ricos y la educación para pobres, una educación que depende de los municipios, por lo tanto de la plata que tiene cada municipio, o sea, una educación de clase, particularmente, y por eso se desarrolla un movimiento estudiantil, y en ese movimiento estudiantil se empiezan a enfrentar y a convivir distintas ideologías.
Allora, diciamo che nel 2006, come dicevamo, esplode questo enorme movimento studentesco, e non è un caso perché nelle scuole in quel momento ci sono i giovani che sono la prima generazione di coloro che hanno vissuto sotto la dittatura e che vedono e stanno vivendo quello che è il prodotto dell'educazione della dittatura, quindi un'educazione assolutamente privatizzata, assolutamente diversa da quella che è l'educazione privata e l'educazione pubblica, assolutamente appunto ingiusta e cara. Gli studenti cileni praticamente devono lavora tutta la vita per pagarsi l'università, un po' come sta succedendo qui, e quindi niente, e da lì hanno cominciato a scendere in piazza diversi settori. Non diversi settori lavorativi, ma diversi settori di movimento, no? Sì. Quindi di diverse.
Pero, claro, lo che va passando lì è che se van formando distintas tendencias. Y dentro está el movimiento estudiantil, sin un proyecto revolucionario, sino más bien ligado a la socialdemocracia, educación gratis, derechos sociales en el marco del capitalismo. Otro sector que serían los marxistas, que quieren radicalizar el movimiento hacia el socialismo, hacia transformaciones más profundas. Y los lados los anarquistas, que ya son sectores más radicalizados, que ocupan las marchas para el enfrentamiento con la policía, para atacar a la propiedad, con un proyecto mucho más radicalizado y extenso que apunta a la destrucción de toda autoridad. Claro. Todos esos tres con matices internos también. O sea, es un caldo
quindi
de verduras.
Quindi diciamo, i tre settori più importanti sono il movimento studentil no politicizzato, che è quello così che mira un po' alla socialdemocrazia, a una riforma dello studio ma dentro il sistema capitalista, gli studenti di estrazione diciamo marxista, che quindi vogliono una riforma studentesca e del sistema e dello Stato che mira appunto al socialismo, e poi dici il settore anarchico che è invece e quindi a radicali, diciamo i marxisti a radicalizzare un po' per arrivare poi a quell'obiettivo, e i settori anarchici, che sono quelli che invece mirano alla distruzione completa dello Stato e che quindi sono assolutamente più radicali e più forti. E di queste tre correnti in piazza si pigliano a pizze tra di loro, quindi, come dice lui, un caldo di verdure, una zuppa di verdure.
Y bueno, en todo este heterogeneidad, en todo este mundo heterogéneo político, en un momento de la protesta ocurre lo que es la represión policial, ¿no? Y el ataque a la propiedad. Entonces, dentro de todos estos grupos, finalmente se forman dos grandes ejes, que son los que rechazan la violencia como método de expresión política contra el Estado, contra el capitalismo, y los sectores que sí legitiman la violencia contra el Estado y el capitalismo.
E in tutto questo calderone che stava succedendo, appunto, in questo caldo de verduras, a un certo punto scatta la repressione poliziesca, che insomma nella confusione agisce sempre, e quindi reprime in maniera molto forte, arriva veramente a rompere, perché si tocca la proprietà, e quindi diciamo questo calderone si divide in due, che sono o coloro che rifiutano la violenza in maniera totale come forma, e chi invece legittima la violenza come risposta della piazza alla repressione sociale e a quello che è il sistema di cose presenti.
E ahí es cuando, claro, la socialdemocracia ovviamente se quadra desde lo institucional, desde el diálogo. El marxismo se divide, ¿no? Entre el marxismo más cercano a la socialdemocracia, a la acción política dentro, claro, los partidos políticos, al marco establecido de la institucionalidad, del diálogo, y los marxistas más radicales, los marxistas no institucionales, los marxistas de verdad.
Los de verdad.
Como les decimos allá. Y eso muchas veces, pese a la diferencia, hacen trabajo más político con los anarquistas.
Ok, quindi in tutto ciò, chiaramente tutto ciò che è la socialdemocrazia si butta nell'istituzionalità e rimane lì, i marxisti si dividono, e quindi ci sono marxisti che si appoggiano con la socialdemocrazia, cominciano a formare piccoli partiti piuttosto che gruppi e sottogruppi, e tutti filo istituzionali, e i marxisti che loro chiamano i marxisti veri, che quindi, mantenendo le proprie differenze, instaurano comunque un'analisi, un dibattito e una radicalità, confrontandosi con, diciamo, l'area anarchica.
Sí. Bueno, todo este fenómeno se empieza a ver, digamos, mucho en este tiempo, 2006-2014, mucho. Y el 2006, como punto de inicio, es donde ocurre por primera vez una pelea masiva, un enfrentamiento masivo, violento, físico, entre militantes de las juventudes comunistas, que son del lado de la socialdemocracia, porque el Partido Comunista en Chile es un partido socialdemócrata.
Que, uh-huh. Yo creo que en todos lados.
Sí, no, pero en Chile es un partido que está en el centro político actualmente, ni siquiera a la izquierda. Entonces, pero el 2006 ocurre ese primer gran enfrentamiento entre anarquistas y las juventudes comunistas, y es donde las juventudes comunistas declaran como política pública tener grupos de defensa contra los anarquistas.
Ah, e quindi il 2006 è, diciamo, tutto questo succede tra il 2006 e il 2014. Il 2006 è proprio il punto in cui per la prima volta ci sta un vero scontro fisico tra quelli che erano appunto i giovani socialdemocratici e il Partito Comunista, che comunque non è mai stato a quel tempo un partito particolarmente forte, e i gruppi anarchici, chiaramente è stato il primo grosso scontro fisico, no? Proprio a palizza, a ammazzate proprio. Li ridacchiano, ricordano e ridacchiano. Bueno, muy fuerte. Y bueno, y tú donde no solo tú has hablado de tu experiencia personal y que hiciste tu análisis confrontándote con archivio, con gente.
Claro, es que a mí me pasó que yo viví eso, y me parecía muy loco que no solamente era el enfrentamiento, porque claro, entre anarquistas y las juventudes comunistas hay un odio político declarado, por lo tanto del 2006 en adelante cada vez que se veían era pelea, pero había otro fenómeno ideológico político que se daba en la marcha, que era la discusión con argumentos en medio del caos y de la represión policial y la destrucción y la barricada. Uno diciendo, la violencia es necesaria porque la única forma de derrocar al Estado, y cómo ganamos la casa en los 50 con violencia, y el otro no, la violencia es mala porque es contraproducente.
Pero era dialéctica.
En pleno. Entonces dije, qué loco esto.
¿Y eso ahí, cuándo fue? ¿Todavía?
No, es, claro, el 2006, el como 2006. Ahí empecé a verlo, y después vi su desarrollo histórico hasta el 2014, pasando por el 2011, que fue el gran año del movimiento estudiantil, sí. Más que el 2006, el 2011 fue la explosión de los universitarios, de los secundarios y de otros movimientos sociales que apoyaban a los estudiantes. Entonces, todo este fenómeno, el 2011 ya
completamente esplodò.
Esplodò.
Sì, perché comunque fino al 2006 ancora c'era, diciamo, per quanto la gioventù comunista avesse un odio atavico, storico, di formazione, diciamo, con gli anarchici, succedeva anche che durante i cortei, nel casino più totale, nascessero una sorta di dibattiti o comunque a strillarsi dialetticamente comunque posizioni differenti. Quindi quello diceva no, perché dobbiamo occupare, prendere le case, allora il marxista rispondeva no, bisogna fare la lotta di classe, così. Però ancora in questa forma assurda c'era una sorta di dialogo, anche strillato nelle piazze, che però aveva il suo perché. Già nel 2011, che è stato un movimento studentesco più grande di quello del 2006, ma già lì era completamente finito questo tipo di dialogo e non si ragionava più, e c'erano proprio le botte, le mazzate. E bueno, ¿y ahora qué pasa ahí?
Bueno, ahora yo creo que ya a partir un poco del 2016, 2017, empezó a bajar mucho la intensidad de todo. Hubo una represión muy grande al anarquismo, una división muy, muy fuerte en los grupos marxistas. El movimiento estudiantil decayó mucho, entonces, como todo decayó, el clima político decayó.
Se calma, ya no.
Obviamente estos enfrentamientos disminuyeron. Pero hay dos fases, una es la del movimiento estudiantil, digamos, donde se enfrentan la oposición violencia y no violencia, pero la otra es también en las marchas más icónicas políticas, como el 1 de mayo, la marcha del 1 de mayo y la marcha del 11 de septiembre, que es el aniversario del golpe militar en Chile. En esas dos marchas, por sus características, digamos, se marchan bloques políticos, los trotskistas, el Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, los distintos grupos marxistas más chicos, los anarquistas en toda su variedad, que están todos peleados entre
todos. Claro.
Y ahí es donde se...
No pasa nada.
Ahí es donde se nota más, digamos, este enfrentamiento ya más estrictamente político, que es el de entre el PC, el Partido Comunista, y los anarquistas o los grupos marxistas que son disidentes del PC, porque eso también pasa mucho. PC combate con los anarquistas, pero también con grupos marxistas como el CUR, como el BLP, que son muy antipartido comunista, porque los consideran traidores, porque se plegaron a la democracia burguesa. Entonces también hay un, no solamente anarquistas, partido comunista, partido comunista contra todo lo que sea más radical.
Claro. Allora, dunque, chiaramente sì, dal 2016 tutto si è un po' calmato, c'è stata una repressione allucinante, soprattutto verso il movimento anarchico, pesantissima, e è quella che un po' vi abbiamo narrato anche non solo nelle scuole e università, ma anche proprio nelle strade come ricerca di persone. E poi ci sono, diciamo, quei cortei enormi che di solito sono, diciamo, storici, quelli ricorrenti, che sono quelle ricorrenze tipo il 1 maggio o l'11 settembre, appunto, la ricorrenza della dittatura, dove si manifesta. I cortei sono fatti a blocchi per rappresentanza politica, e lì certo adesso quello che succede è che il PSE quindi si fa a botte con gli anarchici che stanno lì. Allora ci stanno i trotskisti, i socialdemocratici, i comunisti, gli anarchici in tutte le loro differenze, perché poi sono molto anche divisi tra di loro, e gli scontri sono comunque del PSE contro gli anarchici, ma anche contro i gruppi marxisti, quindi comunque però in un clima dove, diciamo, comunque durante gli umori delle battaglie sono molto calmati, insomma, come scontri per la strada. Bueno, sería muy lindo poder seguir hablando de ese libro, porque yo creo que tiene cara y aspecto que son,
claro,
casi una constante, ¿no? Sí. Si no fuera también por la formación que tienen políticamente, que claro, hay uno que históricamente no se cae, pero también yo creo también como fuerza, porque de todas maneras la calle se llena, no sé.
Sí, es importante, yo lo escribí como con lenguaje que pueda entender, pero lo importante, como a modo de conclusión, para cerrar esto, es comprender, porque mucha gente dice, bueno, pese a las diferencias, pero ¿cómo, si hay un objetivo común, cómo no pueden convivir? Y ese es el problema. Pongamos el ejemplo más extremo: un militante del Partido Comunista y un anarquista más insurreccional, digamos, que legitima la violencia. ¿Qué comparten? No comparten objetivos políticos, no comparten estrategia, no comparten lenguaje, no comparten espacio. Tienen visiones completamente distintas de lo que es el capitalismo, de cómo se combate, tienen objetivos diferentes. Entonces, se juntan en un mismo lugar
y se pegan.
¿Y qué más va a hacer si no comparten nada?
Okay, giustamente, perché lui dice, poi lui l'ha scritto in un linguaggio che è molto alla portata di tutti, e dice: questo fa sì anche che la gente mi chiede, va bene, sì, però non è possibile che sia così, è possibile che non trovano un modo per scendere in piazza in maniera comune. E lui dice: beh, se tu prendi un giovane di formazione marxista e fai conto un anarchico insurrezionalista, probabilmente non hanno molto da dirsi, non hanno, anche nel voler abbattere il capitale probabilmente hanno due forme completamente diverse, e quindi quando stanno nella stessa piazza nessuno nega quello che è, e semenano. Ecco, questo per concludere. Così. Però intanto, ecco, io vi sfido a andare a fare un corteo in Cile. Appunto, dice la Geri dall'angolino. A te che vivi qua, no? Ecco, perché loro vivono in Cile, te che vivi a Milano.
Loro hanno contato ovviamente la parte loro del 2006.
Certo. Vieni, diccelo qua.
Sì,
è importante.
Sì.
No, che ascoltavo molto, molto con attenzione, che loro raccontavano, ovviamente loro sono molto più giovani di noi, no? Però noi, diciamo, col mio compagno, che anche lui è qua, parte della rete Mapuche, noi abbiamo vissuto quella dittatura degli anni 80, cioè noi quando avevamo 15, 16, 17 anni, anni 85, 86, 87, che c'era in pieno questa dittatura, anche se dicevano che veniva già. La fine di una dittatura che fino a oggi, come dicevano i ragazzi, non è mai finita, perché in Cile la dittatura ancora dura, che sembra un verso, però è così. E noi anche quello che è successo con forza in quanto il movimento studentesco, che sono alzati nel 2006, succedeva già in dittatura con noi. Io mi ricordo chiaramente come in quegli anni lì la dittatura di Pinochet, la repressione poliziesca era molto molto dura, era molto cruda, e tutte le manifestazioni, tu sapevi, perché tu hai detto sfido a qualsiasi a andare a una manifestazione in Cile, e è così. E io mi ricordo che tu andavi in manifestazione e c'era un compagno che sempre ci diceva sabemos que vamos, pero no sabemos si volvemos, no? Sappiamo che stiamo andando, ma non sappiamo se torniamo, perché tanti compagni purtroppo lasciavano la vita in questi cortei, perché erano veramente di una violenza pazzesca. E io anche, per me uno dei ricordi più duri è stato quando io ero incinta del mio primo figlio, nell'anno 92-93, che era già la fine di una dittatura e c'erano ancora gli ultimi prigionieri politici nel governo di Elwin, che è stato il primo governo chiamato da loro democratico, che non è stato così, e noi andavamo a visitare i prigionieri politici negli anni, quelle lì, 90, 91, 92, già incinta mio figlio, ma ricordo che i polizia, anche se io ero incinta, mi prendevano a manganellate, e quindi questa cosa è veramente un ricordo che veramente io mi tengo tanto, perché arrivare a quell'abuso di potere della polizia in Cile oggi ancora purtroppo c'è, è la normalità nostra.
Sì, infatti, appunto, tra l'altro di pochi giorni fa la resistenza di un liceo, io insomma adesso c'è questa, Piñera ha fatto questa cosa della scuola sicura, no? Allora io vi sfido ad andare a vedere che cosa vuol dire scuola sicura in Cile. Andate,
jaula
la jaula, esatto, loro dicono altre che aula sicura, la jaula è la cella, e quindi loro dicono che scuola sicura, la jaula sicura, la cella sicura. Allora io grazie Petico per questo libro, perché io credo che tu sta poniendo una questione che se tu la lees de Chile, pero que sea, podríamos reportar en otro.
Sí, o
país,
sea, de hecho, mi idea era también, claro, generar un poco el análisis comparativo con lo que pasa acá en Italia, o bueno, en
sí,
Europa,
con el país,
porque claro, esto no es nuevo, el fenómeno es más específico porque es Chile, post dictadura y todo, y tiene sus características particulares, no del contexto, pero este fenómeno más ampliado, o sea, la socialdemocracia con los sectores revolucionarios siempre han tenido problemas, siempre se han tensionado, siempre se han enfrentado. Entonces, da para analizar mucho aquí en Italia, en España, en Alemania, da para varios libros más.
Bene, grazie. E allora io mi sa che manderei un'altra a sorpresa. Un altro brano invece di Marmotas en el bar, de questo appunto ultimo lavoro, è l'amanecer de los coipos, che sarebbero nient'altro che le nutrie, quindi nutrie e marmotte che vanno in giro per Santiago, a occupare Santiago. Questa è un po' l'idea, e anche la copertina. E io metto questa qui perché poi cambiamo tema, poi tocca a Geri, eh? Poi te tocca a te.
La misa del agua maldita solo puede decirse en una iglesia en ruinas. Allí por la noche llega el traficante de agua, y a la primera campanada del 11 recita la misa al revés, desde el final hasta el principio, y termina exactamente cuando los relojes están tocando la medianoche. La hostia que bendice es negra y tiene tres puntas. Hace el signo de la cruz, pero sobre la tierra y con el pie izquierdo. No consagra vino y en su lugar bebe el agua de un pozo en el que se haya muerto ahogado un recién nacido.
El agua de los ríos, pero está privatizada. El agua solo es pura si es que viene embotellada. Cuesta cara,
privilegio.
Callatún gana millones por el agua de la llave. Viene el cáncer de riñones, condiciones. Paga guandinas, tenga más. Son más de 300 litros por un kilo de palta. El desperdicio. Usar la tecnología para que la industria no seque, matando la ecología. Gente de la utopía. Llegar a la gran sequía, matar la naturaleza, todo por la economía. No habrá agua para el huerto, no volveremos expertos en vivir en condiciones similares al desierto. El agua es un derecho, pero exige tu boleta. Vemos desde la pantalla cómo secan el planeta. Es que esperanza ya no nos queda ninguna, mientras los desechos tóxicos invaden las lagunas. Y es que la lluvia ya se está haciendo poquita por la avaricia del hombre y la miseria que lo habita. De esta forma nos limita. El mundo es una locura, se derrite los glaciares, sube la temperatura, son oscuras las visiones del futuro. Falta agua, pero hay pagos para que estemos más seguros. Tan absurdo, tan oscuro, disminuye los caudales mientras respiramos humo de los incendios forestales. Hay que hacer algo, hay que salir a protestar. El agua es de la tierra y la quieren privatizar. ¿En qué momento tan estúpidos que nunca comprendimos que gracias al agua es que vivimos? Hay que hacer algo, hay que salir a protestar. El agua es de la tierra y la quieren privatizar. ¿En qué momento tan estúpidos que nunca comprendimos que gracias al agua es que vivimos?
El agua fue robada por ladrones con corbata. El agua es privilegio y ahora está costando cara. Tantas cosas que la tierra nos regala. En vez de dar la gracia, el hombre lo destruye sin pensar en nada. Qué lindo es el progreso, dirán grandes empresas.
Esas
que dejan ríos llenos de represas. Y no lo pienso, loco, tengo la certeza que el humano no valora la verdadera riqueza.
Ríos, lagos,
han sido encarcelados. Negocios, sequía, ya todo se ha secado. Esto se ha transformado en un bien pa' millonario. Sin agua los agricultores están desamparados. A estos ladronzuelos los amparará la ley. El agua fue vendida en el gobierno Eduardo Frei. El agua pertenece a los mates y Endesa. Y están robando todo, te lo digo con franqueza. Pagando todas las cuentas pa' tomar cloro con flúor. El Estado y el privado son los mismos, ese es el truco. El agua es vida, están llenando sus bolsillos. Se apropiaron del futuro, es así de sencillo. Se arreglan los bigotes, los muertos ya no importan. Aún hay gente viva que hasta lo soporta. No quiero ver a ellos cuando no quede agua. Gracias a la inconsciencia, fin de la historia humana.
Hay que hacer algo, hay que salir a protestar. El agua es de la tierra y la quieren privatizar. ¿En qué momento tan estúpidos que nunca comprendimos que gracias al agua es que vivimos? Hay que hacer algo, hay que salir a protestar. El agua es de la tierra y la quieren privatizar. ¿En qué momento tan estúpidos que nunca comprendimos que gracias al agua es que vivimos?
Balnearios populares como el oasis, entre las truchas camino a Tahuatahua. El agua es pura y nos rodean con cerberos, los duraznos, los sauces incitan el coito. Balnearios populares y secretos, no correr la voz y regresar con la basura. No cagar, no lanzar espuma cerca del río. Que sigan siendo gratis los paisajes, que sigan siendo gratis las quebradas, donde la gente lleva caminando los parlantes, los coolers con cervezas, con chalas a todo el sol, por senderos de tierra y guijarros como. En manda el milagro de que siga corriendo agua y que el agua se pueda beber directa de la piedra. Balnearios populares a los que llegamos en micros, donde se canta, donde se bebe, donde se aprende a nadar, donde se enseña a mirar bajo el agua. Sombras de eucaliptus, de litre, sombras de quillay, cubren al comer o acariciar a los caminantes por un espacio libre de chaquetas amarillas.
Capito, l'acqua difesa dalla giacchetta amarilla. E comunque, come diceva Jerry, l'acqua di Berta Cáceres, l'acqua di Macarena Valdés, los ríos libres, che già non sono liberi in Cile. Quindi questo è quello che dico quando dico che bisogna ascoltare le voci che vengono dal mondo, non solo quelle che vengono dal nostro continente, e riflettere, perché qui ci hanno provato a levarci l'acqua, manca poco, manca poco. E Petico giustamente voleva aggiungere, ¿no? Que
nada, quería decir que, bueno, el traje, por razones de equipaje, traje muy pocas copias físicas del libro, me quedan dos que se van para España, porque una quedó en Suiza y dos acá en Italia, una en una libre, en la biblioteca,
ah,
en
sí, sí,
de aquí María. De San Rosendo, no, de San Rosendo.
De Luigi, de Gigi.
De Don Va a vivir Sando. A la ciudad.
De San Lorenzo, no, y pero bueno, yo tengo el PDF, el archivo, que lo voy a dejar aquí con Marta en la radio, gracias. Por si alguien quiere acceder al documento y leerlo, alguien que sepa español. Si alguien quiere traducirlo al italiano, yo con esa persona me caso.
No, yo no me caso, yo, pero si quieres.
Me da lo mismo el género. Hijos, casa en la playa, todo.
No,
lo
yo que... no quiero marido, pero si quieres lo traduzco. Ni un besito me digas, claro. No te preocupes.
No, no, por eso. Así que. Listo, listo, ya está cerrado, no he dicho nada.
Bueno, bueno, però quindi giustamente loro stanno facendo il tour europeo, quindi lui anche per ragioni di equipaggio ha portato poche copie che sono sparse per il mondo. Una sta tra l'altro, ve lo dico, alla libreria Anomalia. A me lascerà il PDF in spagnolo, chiaramente, che io pazientemente potrò tradurre, ecco, con calma, però intanto imparatevi lo spagnolo chiaramente per chi capisce lo spagnolo, ma come dicevo, comunque insomma non è impossibile da leggere. Quindi a un grazie una vez más, dico, dale.
Vale,
e noi invece abbiamo aperto qui una parentesi. Io non so se noi vogliamo così, allora, chiaramente quello che io voglio far capire è che la rete Mapuche è qui per le Marmottas, che prima di qui sono stati a Milano, appunto da Gerlin, hanno fatto concerti in situazioni dove noi siamo stati come rete Mapuche, che quindi a Padova, a Lugano, al Molino. Voglio salutare Maria Laura, voglio salutare i compagni del Molino, anche loro minacciati di sgombero. Un bacione a Salvatore, chiaramente. A Maria Laura anche, e quindi diciamo che, ecco, tessere relazioni si dice, no? Un po' è questo. Il mio pensiero torna a Eddie, perché per lui oggi è un giorno molto doloroso. Invece io, per esempio, devo a Eddie il fatto di essere qui con voi, quindi così, e che ci siamo conosciute noi, quindi insomma oggi mi piace proprio dedicargli molto, stargli molto vicino. Jerry, noi non lo so, se vogliamo raccontare per esempio questa storia di questi compagni italiani che sono andati giù, perché fino a giovedì scorso abbiamo aggiornato un po' quella che è la situazione in Cile col popolo Mapuche, e anche un po' in Argentina, qual è la situazione dei processi, quale ricordiamo sempre la Facundo, insomma, così l'anniversario della sua carcerazione. Abbiamo ricordato la situazione dei vari processi, della storia di Macarena, del processo di Santiago, della nulla di fatto con il processo per Lorenza Cayuan, e quindi insomma e Sayen. E quindi io ti voglio chiedere, non so se per esempio ci vuoi, perché secondo me è una bella espressione di cos'è la repressione. Vogliamo raccontare questa storia di questi compagni che hanno provato ad andare a trovare i compagni prigionieri politici giù, e invece sono uscite delle cosine piuttosto interessanti dal punto di vista della repressione.
Sì, certo, è
abbastanza spaventose anche.
Sì, crediamo a capire che la repressione non è solamente fisica, no? La repressione è anche quella sugli atteggiamenti, sulle azioni che applica in questo caso Gendarmeria di Cile, che risponde sempre, diciamo, a comando dello Stato cileno. Servi dello Stato sono sempre pronti per reprimere anche, diciamo, i diritti che noi abbiamo come solidari del popolo Mapuche. Noi in questo momento abbiamo giù quattro compagni della rete che vivono qua in Italia, in diverse città che non sono Milano. Ovviamente loro non stanno facendo un viaggio di turismo, questo è un viaggio politico che noi facciamo ogni tanto in sostegno al popolo Mapuche, perché noi ci teniamo tanto a questo popolo, perché crediamo che questa lotta è legittima, è un esempio di lotta anticapitalista, soprattutto in questi momenti in cui tutte queste mobilizzazioni si stanno alzando con Europa in difesa della terra, in difesa dell'acqua, cosa che i popoli originari fanno da tempi ancestrali. E quindi questi quattro compagni, tra le tanti impegni che hanno, perché noi sosteniamo diverse comunità che sono in recupero territoriale contro l'usurpazione di terre che fanno le multinazionali come Benetton, una di loro, anche Enel, che è un'altra multinazionale italiana che sta devastando il territorio Mapuche, e altre situazioni, come hai detto te, di Macarena Valdés, che ancora continuiamo a lottare, diciamo, nel processo giudiziale per avere verità, per avere giustizia, e tra tutti questi impegni c'è anche la visita ai prigionieri politici Mapuche, in questo caso nel carcere di Temuco, che non è l'unico carcere che purtroppo accoglie i prigionieri politici, ci sono altri, no? Cagnete, Angol, Levu. E questi compagni hanno fatto tutta la procedura che si richiede per entrare in un carcere in Cile per fare visita a un prigioniero politico Mapuche, che è molto diverso da un prigioniero comune,
qualsiasi
un prigioniero comune, e hanno fatto tutta la procedura che si richiede, come ho detto prima. E si sono registrate per fare visite a tre prigionieri politici Mapuche, perché anche loro hanno giorni diversi, dipendendo in che condizione giudiziale si trovano, sono divisi tra imputati, tra condannati, e ci sono due che per motivi particolari hanno un altro giorno di visita, e quindi si sono arruolati per queste tre compagnie Mapuche per fare visita. E quando arriva il primo giorno della visita, che loro sono andati a trovare l'onco Facundo Uala, che è il compagno che è in carcere da 2 anni e 3 mesi per difendere il territorio Mapuche contro l'intromissione di Benetton, è stato condannato a 9 anni dopo un'estradizione arbitraria illegale dall'Argentina in Cile, e si trovano con la sorpresa che di questi 4 compagni, 3 che sono cileni che vivono qua in Italia e un compagno che è italiano, non gli hanno permesso l'ingresso in carcere, senza motivazione legale, senza motivazioni che veramente rispondano per dire a una legge, a un regolamento, perché nel regolamento interno delle visite che i prigionieri hanno per diritto non c'è scritto da nessuna parte che non possono avere delle visite di stranieri, no? In meno di noi che siamo solidari internazionalisti. E quindi da quel giorno lì per questo compagno è iniziato un incubo, perché ovviamente lui ha detto: io sono venuto qua a portare la solidarietà a questi compagni che stanno portando una lotta da cui io faccio parte, e quindi da quando io non mi muovo. E sta facendo tutte le pratiche, ovviamente che ha fatto un sacco di sbattimento, l'hanno detto vai di qua, vai di là, fino a che è arrivato in questi giorni con un'avvocatessa dell'Istituto Nazionale dei Diritti Umani, alla direzione regionale della Gendarmeria di Cile a Temuco, per chiedere spiegazione. Ha detto: perché io non posso entrare, no? Perché da quando che sono
da
stati
quando in qua è vietato.
È vietato, sì. Alla fine ha parlato con il direttore, e il direttore l'ha detto che loro, come gendarmeria, ultimamente hanno pensato di bloccare le visite straniere, perché ultimamente stavano ingressando troppa gente dall'estero, che forse si filtravano informazioni che non dovevano uscire dal carcere, che è una cosa veramente assurda. E quindi da una parte noi vogliamo denunciare, abbiamo fatto anche una denuncia pubblica nella nostra pagina, vogliamo denunciare che la visita ai prigionieri politici Mapuche è un diritto di loro come prigionieri, e secondo è anche un diritto nostro, è il modo che noi possiamo portare solidarietà e capire come possiamo continuare a sostenere questa lotta, a rinforzare anche e a costruire la solidarietà internazionalista dalla distanza. E quindi il compagno è passato più di una settimana fino a oggi, ancora non recentrare, perché è andato una seconda visita dall'onco Alberto Curamil, che lui è nella sessione di prigionieri politici imputati, perché ancora non è stato condannato, che Alberto Curamil è il compagno Mapuche che questo anno ha vinto il premio Goldman.
L'ambiente.
Che il premio Goldman per il medio ambiente.
Invece, sì, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, non la scorsa, 2 puntate fa, infatti, che ricordavo che comunque c'è chi in carcere prende il premio Goldman per l'ambiente e nessuno sa come si chiama.
Infatti, a parte che è un prigioniero politico, e di fatto quando ha avuto questo premio la sua figlia è andata
a riceverlo.
E, diciamo così al volo, che Alberto Curamil è stato accusato perché è riuscito insieme alla sua comunità a organizzare, a organizzarci anche con avvocati e esperti nella materia ambientalista per fermare la costruzione di due idroelettriche e quindi per difendere due fiumi che sono sacri per il popolo Mapuche, quindi questo è il suo reato. E questo compagno è andato a fare visita all'Onco Curamil e anche lì ha ricevuto un no, tu non puoi entrare, perché? Perché sei straniero. E va anche domenica a fare una terza visita a José Luis Trancal, di un altro connotato caso politico in Cile, che è il caso Lusinger Macay, che loro sono stati condannati a 18 anni per questo incendio a questa casa di questo matrimonio dei latifundisti svizzeri, senza prove, perché fino ad oggi non ho avuto mai una prova per condannarli, e purtroppo anche domenica non è riuscito a ingressare nel carcere, e quindi oggi continua.
Perché così continua questa via crucis dei compagni giù, che, e poi tra l'altro insomma è curioso sapere che gendarmeria così da sola, è come se io domani vado a trovare mio fratello a Rebibbia, le guardie mi hanno detto abbiamo deciso che siete in troppi e che quindi non vi facciamo più entrare, ciao. Insomma, non so, ci rendiamo
sì,
conto.
E questo noi lo intendiamo e lo denunciamo come un altro modo di istigamento, no? Contro il popolo Mapuche, un altro modo anche di repressione, come diceva prima, non è solamente fisica la repressione, anche questo è un atto di repressione, negare un diritto che è la visita ai prigionieri politici Mapuche, per quello che noi stiamo denunciando questo fatto pubblicamente e lo stiamo denunciando anche in Cile. E sperando che si risolva, perché ovviamente il compagno non vuole tornare in Italia senza fare questo, perché era uno dei nostri scopi e quindi anche lui adesso ha capito che tutte le volte che noi parliamo della repressione in Cile, come c'è questo abuso della polizia di fare quello che vuole, adesso lei purtroppo è capitato in questa situazione che ha comprovato di persona come si muove lo Stato cileno anche contro di noi, contro chi solidarizza col popolo Mapuche, che è considerato il popolo dei terroristi, no? Che per difendere la terra sono perseguitati, criminalizzati e incarcerati e anche uccisi dello Stato cileno, che sono al servizio delle multinazionali.
Insomma, come capite, ecco, diciamo, la situazione è questa, insomma, delle eccezioni della giustizia, che sia argentina che sia cilena, ne abbiamo parlato spesso. Questo è un po' un modo di parlare anche del nostro lavoro che facciamo e di come viene ricevuto. Insomma, lì gendarmeria ha ben noto il lavoro della rete, chiede di che cos'è questa rete internazionalista.
Si ha chiesto,
e questo significa che per noi che stiamo lavorando bene.
Sì, no? Di una parte noi ovviamente siamo anche orgogliosi, perché chi,
certo, perché se no se
non
fossimo...
è che ci mettono paura, assolutamente
no ma vuol dire che stiamo lavorando bene, ecco.
A noi ce ne frega un cavolo che il direttore regionale di Gendarmeria Nazionale a Temuco ha detto a questo compagno: ma dimmi te, che cosa è questa rete internazionale, sendo che lui non aveva detto niente, e quindi vuol dire che le cose le stiamo facendo, e noi, esatto, le stiamo facendo tanti, siamo consapevoli, orgogliosi, fieri di fare questo e continueremo avanti.
E tra l'altro, insomma, sappiamo quanto dalle comunità ci viene chiesto di mantenere i riflettori accesi, no? Che è nel poco che possiamo fare, oltre che poter mandare i soldi per i processi, cercare di aiutare da questo punto di vista. Insomma, anche i compagni stavano portando delle scarpe e dei vestiti, perché poi appunto questi compagni Mapuche hanno dei familiari che vivono nelle comunità dove non c'è ricchezza, dove c'è il necessario e a volte anche scarso, quindi insomma diciamo che la macchina della solidarietà da qui può essere molto potente. Questo è quello che ci chiedono, un po' come altre volte ci hanno detto: piuttosto che venire qua, casomai da lì c'è bisogno che se ampli la voce, così come lo stesso Ruben ci ha detto: parlatevi e raccontate tra di voi, no? E quindi credo che questo è anche un po', oltre che informare, anche un modo un po' di potersi muovere, poi di poter far rumore, tornare, raccontare. Io spero che quando tornino questi compagni di poterci parlare, anche per capire, no, le sensazioni che si prova, insomma, stando lì poi le cose si leggono in un altro modo, credo,
sì,
no?
Sì, certo.
Jerry, io ti ringrazio molto, non so se vogliamo aggiungere qualcosa. Io ricordo sempre che noi abbiamo il nostro blog, che è mapucheit.wordpress.com, su cui trovate insomma anche i link al canale di YouTube, dove ci sono dei video, molti dei quali sono sottotitolati. Andatelo a vedere, il Wall Mapu quanto è bello, andate a vedere che vuol dire sentire il rumore dell'acqua, come sentivamo prima, no? Perché è una cosa che spesso ci dimentichiamo. E allora io non so, se vogliamo chiudere qui?
Sì, io solamente volevo ricordare sempre che noi come Rete Internazionale Defesa Popolo Mapuche a Milano e a Roma stiamo facendo una grande campagna di denuncia contro la multinazionale italiana Benetton, e quindi anche io invito a guardare la nostra pagina, perché lì stiamo mettendo tutto quello che stiamo riuscendo a fare, a denunciare contro questa multinazionale che per noi è responsabile di che oggi il nostro compagno Facundo Walla sia in carcere, che Santiago sia stato ucciso, e lo continuiamo a dire. E per cui come italiani, italiane, penso che c'è una grande responsabilità qua in questo paese, di continuare a essere consapevole che nel nostro piccolo possiamo fare tanto. Benetton non la può passare liscia, perché non deve continuare avanti con questa falsa campagna di pubblicità che hanno, sento che dietro hanno uno sfruttamento pazzesco, una violenza estrattivista, che non solo si sta facendo vedere in territorio mapuche, sino che anche qua in Italia. Quindi quando tu, Marta, alla fine del tuo programma dice questa frase che mi piace tanto, l'ultimo saluto va a tutti quelli che non possono godere la propria
libertà.
È quello che...
Sì, qua diciamo noi lo usiamo da sempre, credo, perché molti compagni che hanno fondato questa radio, molti compagni che stanno in questa radio sono passati attraverso il carcere e ci hanno insegnato molto di questo. E quindi è una frase che un po' tutti i compagni e le compagne della radio usano in chiusura di trasmissione.
Sì, penso che oggi che è in carcere per difendere la terra, per difendere l'acqua, e ricordiamo che Enel, multinazionale italiana, in questo momento ha il 90% dell'acqua in Cile privatizzata. Acqua che passa per dire dell'uso domestico, perché qui Cile è l'unico paese che deve pagare la bolletta dell'acqua, e anche le comunità non hanno accesso all'acqua perché Enel ha privatizzato tutto. E ricordare sempre che chi è in carcere per difendere le terre e l'acqua sta difendendo anche le nostre proprie vite. Quindi anche questi quasi 25 prigionieri politici mapuche, per noi rivendichiamo la lotta anticapitalista, la rivendichiamo con orgoglio, perché veramente noi sentiamo che loro, come tanti altri popoli originari, da sempre si hanno dato questo insegnamento che finalmente oggi vedo che si sta un po' svegliando da queste parti. Quindi libertà a tutti i prigionieri politici mapuche, Marichihueo e Gualmapu libero.
Marichihueo, Jerry.
Marichihueo.
E allora, Marichihueo, e io direi che rinnoviamo l'appuntamento tra poco, stasera, se volete venire pure a cena, stanno lì, così ci fate pure le chiacchiere, gli date il 5, sono proprio dei tranquilloni. E quindi stasera al Forte Prenestino con Marmotase nel bar.
Esso.
E poi, insomma, insieme a loro, col microfono aperto, ci sarà nel laboratorio dell'Ipommeticcio e non so bene come si chiama, la crew, qualche pischella che sta al Forte. Insomma, chiaramente abbiamo voluto aprire un po' la casa, perché loro così gli piace. Niente palco, niente fama, orizzontalità e famiglia, no? E allora, grazie a Marmota.
Vale, grazie a tutta la gente che escuchó e aguante la resistenza in tutti i lati del mondo.
Un saluto a Chile también,
Hoy día todo invitado al Forte, todas las mentes libres las queremos ver ahí.
A ver...
La mente inquieta,
le menti inquiete, le menti libere. E allora, come sempre, aggiungo, diga.
Sì, darle la grazia alla radio, Onda Rosa, e a ti, Marta, per recibirnos también y por estar en la radio. Y...
Gracias, Marta.
Alta compañera, alta compañera.
Dale.
Y a los compañeros de la red Mapuche también aquí. Y a toda la gente, ya me emociono.
E allora, noi ci vediamo stasera al Forte, come sempre con un saluto particolare a chi è privato della propria libertà, da Radio Onda Rossa. Noi ci sentiamo giovedì con un'altra puntata dell'Echina del Soul.
Marichihueo.
Sì, passaron 3 anni desde su anterior album.
Hanno fatto pure una cumbia comunque,
Direttamente desde la madriguerra, el amanecer de los cuerpos, la canción intitulada Tu zona de confort.
Si en la vida va buscando libertad y autonomía, sale de toda rutina, en la vida es monotonía. Sale a la calle a conocer lugares nuevos, y es que pese a la derrota no pueden romper tus sueños. Pásate toda tu vida encerrado en la vecindad, sin vivir una aventura vives tu comodidad. Ese miedo a lo distinto llena vida sin sentido, que ves peligro a lo que no está permitido. Expande tu conciencia, que te pique las patitas, estas nuevas experiencias que tu corazón palpita. Hay muchas cosas que se pueden explorar, más allá de tu trabajo y de la vida familiar. La vida es una sola y la quieres desperdiciar. Otros problemas sociales, si eres
con mi normalidad, yo no. Sé que son vitamín pa' la curiosidad. Ni a palo dejo mi vida de siempre. Que salga de viaje a conocer gente. Sin mi cama, sin cocina, sin baño. No cago fuera de casa, lo extraño. Si pienso me extraño, Netflix tampoco. Yo estoy infeliz, ni en dope, estás loco. Birras en la esquina, coca con fortina. De postre con los pibes, mi rutina. El coche por la noche es mi deporte. Pasado, pasado, de gira y sin norte. Consumo mucho los puchos que fumo. En la cancha re duro, a puro fútbol. Que soy un boludo, que deje el laburo. ¿Y qué hago, che, con mi cara de culo?
Sale de tu casa,
sale de tu computador.
Sálete de tu rutina,
de la zona de confort.
Matrimonio, amor eterno,
inculcaron ese tema.
Ese sueño no era tuyo,
esos sueños del sistema.
Sale de tu casa,
sale de tu computador.
Sálete de tu rutina,
de la zona de confort.
Con un trabajo estable,
una familia nuclear.
Para que seas solo un número
en esta sociedad.
Rompe el molde, sal de donde te escondes. Y anda hasta la mierda aunque sea sin pasaporte. La vida es corta para todo lo que soportas. Cambia de aire, realidades se transforman. Busca otra música, busca nuevas amigas.